pensato di non prendere direttamente in mano questa sera il libro che ci terrà impegnati a partire da mattina. In realtà un avvio che direttamente ci metta in contatto con i primi versetti del libro di Giuditta non sarebbe fuori luogo, e in realtà non è fuori dei miei pensieri, ma ho pensato piuttosto di suggerirvi, e adesso mi spiego rapidamente, la lettura del Salmo 113. Se voi avete in mano la vostra Bibbia potete venire a trovare. Perché? Perché questo Salmo compariva nella messa di oggi. Se siete andati a messa, forse vi siete resi conto che il Salmo per la preghiera responsabile era il Salmo 112, così sta scritto nei libri liturgici, ma 112 o 113, ci intendiamo subito, è una questione di numerazione che siamo abbastanza mai informati riguardo di queste cose. Il Salmo 113 era il Salmo per la preghiera della messa di oggi. Allora, mentre celebravamo la messa questa mattina, mi era venuto c'era una piccola spia, tanto c'è un ritornello che si ripete. Normalmente il Salmo per la via responsoriale è una specie di rumore che nelle nostre chiese serve così da segnare l'intervallo tra la prima lettura e il seguito. E allora c'è già un rumore, cosa ha detto? Non ho capito bene, dice, poi ogni tanto mi ripetono un ritornello, e e allora così la devozione cresce nelle nostre chiese, tutti ci entusiasmiamo perché finalmente si aprono gli spazi della contemplazione. E il Salmo 113 forse è anche passato inosservato, ma non è una colpa per nessuno, ecco cosa succede. E il Salmo della messa di oggi proprio questo sabato, nella vigilia, ci introduce nel nostro corso di esercizi spirituali. Quindi Salmo 113, e vedete, il Salmo è il primo di una raccolta che si intitola solitamente all'egiziano. Sono i salmi da 113 a 118, salmi che accompagnano la celebrazione del banchetto pasquale ogni anno, ma poi sono i salmi che ritornano in tutte le grandi feste della tradizione coranica, della tradizione liturgica di Israele, da 113 a 118, e sono salmi che ricostruiscono, naturalmente in una dimensione orante, ma ricostruiscono il percorso di coloro che erano schiavi del faraone in Egitto e sono stati liberati, sono stati poi guidati attraverso le strade attraversato il mare, il deserto, l'alleanza sinaitica e tutto il seguito finalizzato nella terra. Salmo 118, Salmo 118 è salmo che poi ha una rilevanza specialissima per noi nella liturgia pasquale, ma lasciamo da parte questo. Il primo salmo, 113, salmo che apre la raccolta della valle egiziana, è il salmo di oggi. È il salmo che ci rimanda alla situazione nella quale si trovavano coloro che ancora erano in Egitto e coloro che per la prima volta celebravano il banchetto secondo le prescrizioni che si aveva indicato a Mosè. Mosè ha trasmesso agli altri quindi l'agnello che è stato immolato, il sangue dell'agnello che ha segnato quelle case, il Signore che passerà e salverà quelle case, ed ecco lì per la prima volta il banchetto pasquale. E il canto dell'alleluia. Il Salmo 113, così come gli altri salmi della raccolta che accennavo poco fa, scandito, accompagnato, incominciato dall'antifona Alleluia, lodate il Signore. A dire il vero, per la prima volta il canto di questa invocazione, che è un invito, che è un incoraggiamento a lodare il Signore, per la prima volta risponde alla fine del Salmo 104. Non è un particolare indifferente, ci sono tutti 104 salmi per arrivare a dire Alleluia. 104 salmi. Alla fine del Salmo 104, per la prima volta nel Salterno, Alleluia. E di seguito poi nei salmi che si succedono, questo Alleluia emerge in maniera sempre più rilevante, fino a diventare un'antifona che dà un tono ai salmi che man mano si inseriscono, questa ultima tappa del grande cammino attraverso la preghiera, la scuola della preghiera, gli ultimi salmi del Salterio, e in questo contesto allora anche la grande raccolta a cui mi riferivo, Hallel egiziano, e poi c'è il grande Hallel, poi c'è il piccolo Hallel, e si arriva alla fine del Salterio. Alleluia! Lodate il Signore! Ecco, io credo che sono venuti 104 salmi per dire Alleluia, però noi possiamo collocare questo Alleluia all'inizio del nostro cammino. Per noi diventa il principio, la stasera. Alleluia, lodate il Signore. E nel Salmo 113, Alleluia è l'espressione orante che caratterizza l'esperienza viva, intima, ma ormai vitale di coloro che ancora sono ufficialmente schiavi del parole. Se voi per curiosità avete aperto il libro di Giuditta, suppongo che per curiosità abbiate dato una spicciatina, e il libro di Giuditta si apre con il nome di Nabucodonosor nell'anno 12 del regno di Nabucodonosor. Non è storicamente quel faraone, ma è personaggio analogo al faraone con cui ebbero a che fare gli antichi schiavi in Egitto e ogni altro faraone che possa mai apparire sulla scena della storia umana, e direi che il fenomeno è piuttosto ricorrente e anche sfaccettato in maniera tale da fornirci l'immagine di un personaggio che ci aiuta a capire tante cose nostre. Fatto sta che mentre questi sono ancora schiavi del faraone, perché sono ancora collocati in quell'ambiente, sistemati nelle loro casette, in mezzo al grande impero, dove sono usati come lavoratori schiacciati, oppressi per corrispondere al mire di grandezza che il faraone ha elaborato attraverso i suoi incubi notturni, e dunque lodate, servi del Signore. Così si apre il nostro salmo. Alleluia, lodate, alleluia, alleluia, lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Il Salmo si suddivide in due sezioni, e la prima sezione è sostenuta tutta quanto da questo invito che si fa sempre più urgente, sempre più travolgente, sempre più coinvolgente. Quel che mi preme farvi notare, senza andare adesso tanto per il sottile, è che qui coloro che sono schiavi del faraone sono interpellati in qualità di servi del Signore. In ebraico è lo stesso termine, che serve a dire schiavi o dire servi. Nel nostro linguaggio corrente, schiavo è un termine che ha un significato un po' deteriore rispetto a servo, che può avere un significato invece più qualificato, ma è in ebraico lo stesso termine. E vedete, già l'interpretazione antica, già nella tradizione ebraica di questo salmo, realizza nel suo modo di intendere questa battuta di avvio del nostro salmo, un'esperienza carica di una emozione intensissima, profondissima, perché coloro che cantano l'alleluia non sono più schiavi di nessun faraone, sono servi del Signore. Chi loda Dio è un uomo libero. Vedete che cantare l'alleluia è attestare che la liberazione già è avvenuta. Quando ufficialmente, tecnicamente, amministrativamente, civilmente, oggettivamente sono ancora schiavi del faraone, abitano in Egitto, in quelle casupole, ma sono servi del Signore. Chi loda Dio, chi canta l'alleluia, è già un uomo libero. Non appartiene più a nessun padrone di questo mondo. Non appartiene più a nessun faraone. Lodate sempre del Signore, lodate il nome del Signore. Vedete come l'invito viene rilanciato, sia benedetto il nome, ecco la risposta. Questo è il ritornello, lo ricordate senz'altro, il ritornello della letania responsoriale della messa di oggi. Sia benedetto il nome del Signore, non è sempre. È l'eco con cui viene espressa la risposta all'invito. Certo, sia benedetto il nome del Signore, e questo canto dell'alleluia, vedete, è testimonianza di una libertà che è esperienza vissuta sempre e dappertutto, dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Sorgere del sole al suo tramonto, e poi anche dal tramonto all'alba successiva, sempre siamo dati, no? Su tutti i popoli e cerca il Signore, dappertutto. Non c'è bisogno di un orario particolare, non c'è bisogno di un appuntamento con particolari scadenze di calendario, non c'è bisogno. Questo naturalmente ha anche un suo significato, anche un luogo particolare ha un suo significato, ma qui diciamo, vedete, ci viene a constatare e testimoniare che non c'è bisogno di un particolare ambiente, di un particolare recinto, di un particolare spazio predisposto per l'incontro orante con il Signore. Su tutti i popoli è eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi canta l'alleluia, vedete, è cittadino del mondo. E in ogni momento della storia umana è al suo posto. E chi loda Dio è in grado di sperimentare la libertà che è la prerogativa per eccellenza di chi è abilitato ormai a affrontare le strade del mondo e i tempi della storia umana in quella corrente che rivela come è la vita stessa di Dio che si manifesta, che vuole comunicarsi, che dall'interno sostiene, promuove, alimenta la nostra vita umana, sempre e dappertutto. Alleluia! Noi entriamo negli esercizi spirituali così. Alleluia. Non c'è bisogno di gridare, anzi, mantenete il silenzio. Alleluia. Un un anelito. Sempre dappertutto. Non apparteniamo al fatto, siamo sempre del Signore. E vedete che qui il Salmo prosegue, vi dico ancora pochissime cose, in una seconda sezione, esplicitando ciò che è caratteristica e misteriosa più che mai, ma inconfondibile, del Signore, che è eccelso, più alta dei cieli la sua gloria. Ma io stesso poco fa dicevo, ma c'è una corrente che ci invade, che viene da lui, che ci invade, ma allora è lontano, è vicino, è intronizzato nella gloria celeste, o è vivo e operante nella relazione con noi che siamo in cammino sulle strade del mondo, alle prese con le vicende della storia umana, e guarda caso ci capita di essere pure intrappolati in una casucola della periferia della capitale dell'impero. Chi è pari al Signore nostro Dio? Vedete, il Salmo prosegue proprio illustrando questa novità straordinaria, che fa tutt'uno con quella esperienza viva di chi canta l'alleluia e che ancora non ha ragionato tanto, anche questo non è dico un rimprovero per chi che sia, non ha ragionato tanto sul valore davvero straordinario di questo respiro che si allarga fino a scoprire come è il respiro stesso del Dio vivente che invade il nostro povero fiato umano e ci apre la relazione con il mistero del Dio vivente. E chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto, prosegue il nostro Dio, e si china a guardare nei cieli sulla terra? Sta nell'alto, si china. Ecco. E vedete, il fatto che si chini a guardare, che si pieghi, questo sovrano che dimora nella sua altezza trascendente ed è piegato, come inginocchiato, prostrato lui al capezzale della nostra condizione umana, si china a guardare. È una contraddizione, è una rivelazione. Questo suo modo di chinarsi non contraddice la sua altezza, la rivela, dimostra come è possibile cantare l'alleluia proprio perché è quella corrente vitale che da colui che siede nell'alto invade il nostro povero vissuto umano e spalanca in noi le dimensioni dell'appartenenza, della comunione, della corrispondenza a colui che è protagonista della vita, la vita. Ebbene, colui che siede nell'alto è colui che si a guardare. Vedete che il seguito del Salmo illustra proprio questo gesto dell'Altissimo che si piega. E intanto qui il versetto 6 dice si china a guardare nei cieli e sulla terra. Allora sembra che ancora mantenga una certa distanza perché si china, si guarda. Cieli e terra, vedete, c'è comunque un movimento dall'alto verso il basso. Si china a guardare, guarda, osserva, scruta, studia. E adesso, vedete, il suo movimento di discesa, si sviluppa in tre momenti, sono come tre gradini di una discesa. primo gradino, solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il posto. No, solleva lì dalla polvere, questo qui, l'indigente dalla polvere.
Dalla.
Vedete, adesso non è soltanto uno sguardo, adesso tocca la superficie. La superficie polverosa, così uno strato di polvere, un gradino di polvere solleva l'indigente, il danno, dice. È diventato così, danno. Danno è proprio il personaggio spiacciato, il personaggio che non conta niente, che puoi spiaccicarlo sul muro. Ecco, solleva. Allora è disceso prima a toccare la superficie, a toccare lo strato polveroso che ricopre la superficie terrestre. Ed ecco, secondo gradino di questo movimento di discesa, dall'immondizia rialza il povero per farlo sedere tra i principi, per i principi del suo popolo. Adesso vedete non solo la superficie della terra, ma il sottoterra, da dove si scaricano le immondizie. In basso. Per farlo sedere, e notate come in corrispondenza al movimento della discesa, un rimbalzo. Solleva l'indigente dalla polvere, ecco, un granellino, e adesso discendere nel luogo dove vengono depositate le immondizie significa raccattare di là quel elione, dice qua, quel povero che adesso viene niente meno che intronizzato. Vedete, il rimbalzo adesso è più evidente, è più vistoso che mai. E cresce il periodo del fenomeno qui attivato, sollevato lui con un dito, un granello di polvere, adesso è raggiunto quel tale che è scaricato in quel luogo orribile al di sotto della superficie, lo fa sedere tra i principi del suo popolo. Tra l'altro noi siamo reduci dalla festa della esaltazione della croce. Questo particolare certamente non vi sfugge. Salmo 113 può essere sfuggito, niente di male. L'esaltazione della croce no. Colui che è disceso dal deserto. Colui che è disceso dal deserto. Chi è risalito se non colui che è disceso? Chi è intronizzato se non colui che è sprofondato? E c'è un terzo gradino, e poi vi lascio andare da lui. Terzo gradino, questo movimento di discesa. Fa abitare la stella nella sua casa quale madre gioiosa di figli. Il grembo stelle della donna. Il grembo della donna quando è stella. Scusate che qui, per il nostro Salmo 113, una situazione del genere appare più preoccupante ancora che non la condizione in cui si trova quel tale che è buttato in una discarica come una creatura immonda, ancora più che uno strato di polvere, il grembo sterile. E là dove il grembo sterile è raggiunto da colui che lì che discende, che si china, che si piega, che si prostra, ecco che quel grembo è fecondo e quella sterilità si riempie di un clamore gioioso che esprime la voce di una moltitudine di figli, madre gioiosa di figli. È l'abisso che è stato visitato, è l'inferno che è stato immaginizzato. Vedete che per coloro che stanno cantando l'alleluia e che non sono più schiavi del padrone ma sono servi del Signore, e coloro che stanno scoprendo come la loro libertà, per cui sono in grado di abitare il mondo in tutte le sue dimensioni e in tutta la sua complessa articolazione, in contatto con le creature di sempre, dappertutto, e la, scoprire questo perché possiamo lodare il nome del Signore, e possiamo lodare il nome del Signore, possiamo lodare Lui, possiamo cantare Alleluia perché è disceso. E in questa discesa ha dimostrato chi è Lui, e ha dimostrato la sua grandezza, la sua altezza, la sua trascendenza. È l'unico Signore, proprio per come discendendo ha sollevato e ha evangelizzato l'inferno. Vedete che quei panni che si preparano, come andranno poi gli eventi successivamente nel corso di quella notte a lasciare l'Egitto, non soltanto intraprendono il viaggio della liberazione, ma sono anche in grado di testimoniare agli uomini dell'Egitto che sono chiamati ad abitare in un inferno che non è più sterile, perché anche l'inferno diventa fecondo, anche l'inferno acquista la fecondità di un grembo materno. Vedete che noi siamo abituati a chiamare sepolcro il grembo della vita. Cristiani dell'Oriente in greco lo chiamano Anastasis, che è il luogo, resurrezione, noi lo chiamiamo sepolcro. Il grembo della vita è il grembo. L'abisso oscuro e orribile è visitato ed è trasformato dal luogo in cui la negatività della nostra vicenda umana si è andata a ingolfare, e un grembo che genera per la vita. Vedete che uscire dall'Egitto, per quelli che adesso stanno imparando a cantare l'Alleluia,